E bentornati in questo nuovissimo episodio di Keeping Up with Yaya Rondi. Io sono la vostra host, Ilaria Rondinelli, e bentornati! Lo so, avete ragione, ci ho messo tanto, però purtroppo ragazzi ho avuto un po' di problemi a livello familiare, un po' di progetti a cui stavo lavorando e mi dovevo focalizzare soprattutto su quelli. Quindi, insomma, un po' di problematiche, però sono finalmente tornata. Tantissimi di voi mi hanno scritto e veramente grazie, perché è veramente bello quando leggi quelle cose, perché ti rendi conto che qualcosa di bello, interessante lo fai in questa vita. Tantissime persone mi hanno scritto: Ila, ma quando torna il tuo podcast? Ci manchi! E quindi sono tornata. Sono tornata, finalmente ce l'abbiamo fatta. E come state? Come state? Spero tutto bene. Qui non fa altro che piovere da praticamente 5 giorni e si spera in una primavera. Ho fatto anche la rima, il prima possibile. Ma non ci mettiamo sempre a parlare, sennò io comincio a parlare e non la smetto più. Cosa sarà questo nuovo episodio del podcast? Come vi avevo detto, se mi seguite sui social, soprattutto appunto su Instagram, vi avevo chiesto di mandarmi degli audio, voi appunto stessi, facendomi delle domande. Potevano essere qualsiasi tipo di argomento, dall'amore agli Stati Uniti, perché lo sapete, cioè questo podcast non è solo Stati Uniti, quindi voi potete chiedermi qualsiasi cosa. Anzi, siccome vorrò fare un bel po' di episodi proprio con le vostre domande dirette, quindi potrò far ascoltare il vostro audio in diretta durante l'episodio e vi risponderò. Dirò anche il vostro nome, se ovviamente siete d'accordo, e ne parleremo insieme. Quindi qualsiasi tipo di domanda voi abbiate, potete scrivermi su Instagram, mi chiamo sempre Yaya Rondi, I-A-I-A Rondi, tutto attaccato. E niente, ne parleremo insieme, vi risponderò e vediamo un pochino le domande che mi fate. Allora, tantissime persone mi hanno mandato degli audio, vi dico la verità, siete state in tanti. E alcuni erano un po' domande abbastanza simili. Ho preso, mi sembra che sono quattro domande che mi hanno incuriosita. Mi sono piaciute come domande, perché sono delle domande che non fanno tutti e allo stesso tempo mi sembravano molto interessanti. Quindi siamo pronti? Partiamo con Martina. Scusatemi, aspettate, prendiamo Martina. Adesso ve la trovo subito, che l'ho persa. Un momento, scusatemi. E ho sbagliato Martina. Sei tu, è lei. Scusatemi. Purtroppo il mio telefono oggi non vuole partecipare. Un po' vecchiotto sto telefono, vabbè. Perfetto, ci siamo. Facciamo sentire l'audio di Martina.
Perfetto. Piacere di conoscerti. Senti, ho visto la tua storia e so che sei con Dylan ed è una vergine. Volevo chiederti una roba che mi è passata per la testa, ma anche lui è poco affettuoso? Cioè, hai avuto tanta pazienza per farlo aprire o comunque per ricevere delle attenzioni un po' più, diciamo, non plateali, però... you know what I mean, no? Ok, cioè nel senso, le cose anche più stupidine, non lo so, volevo il tuo parere, non lo so, volevo sapere, sentire la tua. Ciao.
Perfetto, questa è Martina. Ciao Martina, grazie per aver mandato il tuo audio e ne parliamo subito perché l'ho trovata una domanda molto interessante, perché io ho a che fare con un vergine tutti i giorni. E tantissime persone diranno: Ila, io non credo ai segni zodiacali. Ragazzi, io ci credo, perché io sono un gemelli e ho veramente tutte le qualità di un gemelli. Io mi sento proprio gemelli al 100%. E quindi io ci credo. E tantissime persone ovviamente ci credono. E vi dico un'altra cosa. Partiamo prima di tutto da questa cosa. Io sono un gemelli, Dylan è un vergine, voi non so se lo sapete, ma vergine e gemelli non vanno molto d'accordo, perché sono due segni completamente diversi. Ed è vero, È davvero, nel senso che io non è che io e Dylan non andiamo d'accordo, ma veramente siamo il sole e la luna, proprio due poli opposti. Mio marito è nato ad agosto, quindi è un vergine, il 24 agosto, praticamente è uguale a mio padre è un vergine, perché mio padre è nato il 2 settembre. E dicono che girette di gira finisci sempre per sposare qualcuno che assomiglia al tuo papà. Effettivamente è vero perché Dylan mi ricorda tantissimo mio padre. Allora, Dylan è il tipico vergine, molto chiuso, molto riservato, molto timido, non esprime i suoi sentimenti, non fa sorprese, cioè le fa. Ma le fa, diciamo, quando te lo aspetti, nel senso che ne so, San Valentino, compleanno, cioè non è una persona. Ila, dai, vediamoci. Allora, stasera andiamo a cena in quel ristorante. Sai, volevo andare da tanto tempo in quel ristorante. Non è così. Non è un. Poi metteteci anche che comunque mio marito è un militare, e da quello che ho visto, Martina, penso che anche tu sia sposata con un ragazzo militare, se non erro, dimmi se sbaglio. Quindi mio marito è abbastanza freddo, nel senso che può essere la persona più dolce del mondo quando vuole, ma ha i suoi limiti. E da vergine lo rivedo tantissimo in mio padre, perché pure mio padre, con le sorprese, non era molto, cioè non è molto bravo con mamma, dico era, perché comunque adesso sono un pochino più cresciutelli. Però mi ricordo che quando ero più piccolina mia madre si lamentava: tuo padre manco un paio di fiori mi regala, una volta ogni morta di papa. Diciamo che non fa parte della categoria dell'uomo, per esempio, una cosa molto stupida: io ero fidanzata con un ragazzo, l'ultimo ragazzo prima di Dylan, un ragazzo di Roma. E lui era proprio il tipico ragazzo che ogni volta che vi veniva a prendere ti faceva trovare i fiori sul sedile, il regalino, la cena fuori, stasera preparati che ti porto lì, che ti porto qua, partiamo un weekend alla spa, trovavo le rose davanti il pianerottolo di casa, cioè cose che comunque fanno piacere a qualsiasi donna. Però questo ovviamente bisogna dire che tutte le persone, cioè le persone non sono tutte uguali, ognuno ha la propria personalità. Diciamo che Dylan pecca un pochino in questo, nel senso che non è sto grande romantico, non è una cosa a cui è molto interessato. Cioè, ripeto, che ne so, vedevi fare un regalo, nonostante siamo sposati, quindi a un certo punto tu dovrai sapere che mi piace o che non mi piace, cioè, insomma, parliamoci chiaro. Lui, sempre, ma che ti devo regalare? Io non so. Mamma mia, Dylan, so, qua 4 anni, 3 anni che siamo sposati, e dai. Quindi ci sta, nel senso, ci sono persone diverse, le persone sono diverse, noi non siamo tutti uguali. Alcune volte io glielo dico, ovviamente, con molta tranquillità, con molta calma. Vorrei che tu fossi un pochino più romantico, un pochino più, diciamo, che mi facessi un pochino più di sorprese, ecco. Magari, che ne so, la sera andiamo a cena, allora dove andiamo stasera? Cioè non è mai lui che mi dice: ho prenotato alle 8 in questo ristorante, non ti dico dov'è, preparati, andiamo. È più una cosa da adulti, insomma, però, cioè, che per carità ci sta, perché comunque siamo sposati, siamo adulti. Però quel romanticismo, quelle cose della sorpresa, secondo me non deve mai mancare in una relazione, perché sennò poi la relazione comincia un po' a essere troppo. Ovviamente, ripeto, io vi sto dicendo come è fatto Dylan, questo non vuol dire che io non lo ami, che no, cioè, perché vi sto spiegando un pochino com'è Dylan. E secondo me incide moltissimo anche il fatto che lui sia vergine. Adesso poi magari ci sono vergini diversi, eh? E poi soprattutto è un vergine che pensa molto, pensa troppo. Lui sta sempre, invece di farla una cosa come sono io mi butto proprio, io sono una, proprio io vivo di carpe diem, cioè io devo fare quella cosa. Se non la faccio, io ho sempre stato il mio motto. Se non la faccio adesso, quando la faccio? Che poi effettivamente ci sta, perché la vita lo sappiamo. Non sappiamo mai quello che succede. Quindi sono sempre stata così, sono sempre stata un carpe diem. Invece mio marito è una persona che pensa, ci ripensa, ci ripensa, ci ripensa, sta tutto il giorno a pensare, Dylan, basta. Cioè lo vedi proprio, cade in, cioè c'è proprio quel mood che non parla, sta nelle sue. Tu dici, Dylan, che c'è, che cosa non va? E quindi ovviamente quello fa parte del suo carattere. Però ripeto, non è, soprattutto non è una persona che si apre molto, nel senso non è una persona, io per esempio che ne so, c'è qualcosa che mi dà fastidio, c'è qualcosa che a cui sto pensando, ripensando, io mi metto seduta e parlo con mio marito e dico, allora sai, questa cosa mi sta dando fastidio oppure c'è questo comportamento che hai fa, lui invece si chiude molto, ripeto, sia a livello di sfogo e sia a livello di emozioni. Lo esprime in maniera un pochino diversa dalla mia. Io invece sono una un pochino più teatrale, mi piacciono le sorprese, mi piace sorprendere qualcuno, mi piacciono queste cose, sono sempre stata così. Quindi diciamo ci compensiamo, però dall'altra parte mi piacerebbe se Dylan fosse un pochino più come me, però purtroppo non siamo tutti uguali, ognuno ha il proprio carattere. È molto migliorato, da quando siamo insieme. Mi regala i fiori un pochino più spesso. Però certo, quei gesti, ripeto, vengono sempre apprezzati e sarebbe bello se mio marito li facesse un pochino più spesso. Però ripeto, ci sono cose più importanti nella vita. L'importante è che mio marito mi ami, mi rispetti, e c'è amore reciproco. Ci rispettiamo, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, capisco il punto di vista di Martina e alcune volte può essere difficile perché dici, porca miseria, magari vedi, soprattutto sui social, le vedi ste ragazze che hanno sti ragazzi super premurosi, sorpresa di là, sorpresa di qua. E poi io guardo Dina e dico, Dina non è proprio così. Però, ripeto, lo fa, non gli piace sentirselo dire, quindi all'inizio io glielo facevo notare, poi invece ho capito che a lui dà fastidio se gli dici, ah, ma la sorpresa, ma il regalo, quello non è. Non che io ovviamente pretendo il regalo, cioè, che lo sottolineo questa cosa, però appunto non vuole sentirselo dire, non gli piace essere giudicato, eccetera, eccetera. Quindi Vergini, soprattutto uomini, potete fare meglio, potete fare meglio, un pochino più di sforzo, ce la potete fare, ce la potete fare. Ma passiamo oltre, spero Martina di aver risposto alla tua domanda e capisco che alcune volte può essere difficile, ma dobbiamo accettare i nostri mariti per quello che sono, cercare un pochino di migliorarli. È un processo, piano piano ce la faremo, va bene. Poi, seconda persona, abbiamo Lorena. Lorena, adesso ti trovo Lorena, scusatemi che qui io ho gli audio su Instagram e avevo fatto una cartella, ma la cartella si è cancellata e quindi vabbè, devo type i vostri nomi. Comunque, passiamo al secondo audio.
Ciao Ilaria, volevo complimentarmi con te innanzitutto perché sei una ragazza spontanea, forte, determinata e con una grande capacità di esprimere le emozioni. Una spontaneità che non ti fa temere il giudizio, che immagino ci sia anche nei riguardi di chi tu in qualche maniera critichi, no? Ma in maniera sempre molto rispettosa. Volevo chiederti qualcosa che riguarda l'alimentazione. Avete la possibilità di trovare cibo biologico oppure da coltivazioni, orti, eccetera? Grazie, un abbraccio.
Perfetto, ciao Lorena, questo è il tuo audio. Allora, a livello di prodotti biologici, frutta, verdura, perché questo è un argomento molto gettonato negli Stati Uniti, perché purtroppo lo sappiamo, la qualità del cibo negli Stati Uniti non è proprio dei migliori, purtroppo per me, Che io questa cosa la soffro molto, mi manca veramente tanto il cibo italiano, la qualità che abbiamo. Fatto sta che apro una parentesi e la chiudo subito, se no poi mi allungo troppo. Ve ne avevo già parlato sui social. Io ormai che è qualche mese fa ho preso la decisione di diventare vegetariana. Per il semplice fatto che io ho sempre amato carne e pesce, ma la qualità della carne e del pesce negli Stati Uniti è veramente, veramente pessima. Ancora in Italia su qualcosina ci possiamo salvare, perché comunque siamo più piccoli, lo sappiamo che ci sono molte più regole a livello di alimentazione, a livello di prodotti, ingredienti. Ci sono regolarizzati dalla legge. Qui purtroppo a nessuno frega niente, qui non viene bannato nulla, ci sono ingredienti bannati nel resto del mondo che purtroppo negli Stati Uniti sono ancora utilizzati. E non parliamo purtroppo della situazione carne-pesce, perché è sempre questo il discorso. Gli Stati Uniti sono grandissimi, vi faccio sempre il paragone che in Italia mi sembra che siamo 90 milioni, negli Stati Uniti sono 350 milioni. Quindi purtroppo c'è tantissima gente da sfamare e la richiesta di carne e pesce è altissima. E quindi vi lascio immaginare, questo ve ne avevo già parlato, se vi capita guardate i due documentari su Netflix che si chiamano Seaspiracy, ma non lo so se in italiano è diverso, però la cospirazione sul pesce, la cospirazione si chiama Meatspiracy, una cosa del genere, che parla sia del pesce che della carne. Io già ci pensavo da tanto tempo, da quando purtroppo ho preso la decisione di vivere negli Stati Uniti, mannaggia a me, no, sto scherzando, e io già ci pensavo a questa cosa, anche mettiamoci anche il mio amore incondizionato, se voi mi seguite lo sapete, per gli animali, io ho un amore incondizionato verso gli animali. Ed ci pensavo da tanto, finché ho preso questa decisione, quei documentari sono stati proprio la gocciolina che hanno fatto traboccare il vaso e ho deciso di diventare vegetariana. Quindi io non faccio più uso né di carne né di pesce. Sto benissimo, faccio una dieta vegetariana, e molti legumi, e molti fagioli, legumi misti, tanta verdura, tanta frutta. Insomma, io sto benissimo, anzi mi sento molto meglio e non che prima mangiassi così tanto la carne, però veramente c'è troppa schifezza dentro carne e pesce qui negli Stati Uniti, ormoni. Cioè, veramente, guardatevi i documentari e ve ne rendete conto. Salmone, quando vi dicono che ci stanno gli allevamenti di salmone, tutte cavolate, sono allevamenti intensivi. Ho visto delle immagini e mi hanno veramente traumatizzata e ripeto, quello è stato proprio il colpo finale. Ho detto basta, voglio diventare vegetariana. E questo, però, io non voglio essere una persona. Come si dice? Non voglio farvi dirvi no perché sono vegetariana, la carne, il pesce non si mangia prima di tutto, ognuno fa quello che vuole, ovviamente se si cerca di sensibilizzare, però purtroppo questo è il problema principale del mangiare pesce e carne, le persone sono nate che mangiavano pesce e carne, è una questione di cultura, cioè è a romano, gli elevi la carbonara, la matriciana, con la pancetta, raga. Cioè, quella è nella cultura romana, ma come in tutto il resto del mondo, purtroppo, non è solo l'Italia, ma nel resto del mondo. Cioè, l'America campa di hamburger, capite? Cioè, questo è un problema culturale. E di per sé la carne e il pesce non fanno male, perché non fanno male. Il problema è come sono adesso gli allevamenti, quello che fanno gli animali. E poi anche purtroppo l'idea del mattatoio, non lo so. Ho preso questa decisione, però ripeto, questo non significa che se io torno in Italia, la carbonara che io adoro, a parte che dicono che ormai hanno fatto di tutto, creano anche carne vegetariana, vegana che sa di carne, quindi è come se vi stesse mangiando la carne, ma non lo è. Io per esempio compro degli hamburger. che sono appunto plant-based, che sono tutti, insomma, piante, basate, come si dice, basate sulle piante, cioè sono fatte di piante, cioè di verdura, e sono buonissimi. Cioè io e Dylan li mangiamo, Dylan è ancora è molto attaccato alle chicken wings, all'hamburger, quindi lui continua a mangiarli ogni tanto. Però quando compro questi hamburger, questi anche questo, questi nuggets che sono appunto plant-based, sono veramente buoni. Cioè non lo sentite nemmeno la differenza. E quindi io sto contenta così, va bene così. Ma chiudiamo la parentesi. E sarebbe divi se magari qualcuno si è perso e era diventata vegetariana, oppure si chiedeva perché. Dice perché sei diventata vegetariana. E allora parliamo quindi di frutta e verdura. Appunto lei aveva chiesto se riusciamo a trovare frutta e verdura, sai, biologica, eccetera, eccetera. Allora, guarda, noi abbiamo proprio qui, che mi sembra che sia 10 minuti, un mercato che si chiama, adesso te lo dico, mi sembra tipo Farm Market. Aspetta. Momento di ricerca. Farm Market, mi sembra che sia farm market, qualcosa del genere. Sì, farmers market, fresh market, eccetera, eccetera. Che purtroppo lo fanno soltanto l'estate, perché l'avevamo visto subito con Dylan, che era vicino casa nostra, e avevamo visto che vendono frutta e verdura biologica che viene proprio dai campi, dalle coltivazioni di persone appunto individuali. Però purtroppo lo fanno soltanto l'estate. Quindi assolutamente sì, si può trovare verdura e frutta biologica dai campi. Per esempio, se ci pensate, il periodo delle zucche, il periodo delle pumpkin patches, cioè sarebbe il periodo di Halloween, no? Che qui è tipico andare nelle pumpkin patch e scegliere la propria zucca. E che è molto carina come esperienza se vivete negli Stati Uniti o siete mai stati negli Stati Uniti, o se non ci siete mai stati, vi consiglio il periodo di ottobre perché è un periodo meraviglioso, perché poi è autunno e qui c'è Halloween, qui si sente molto Halloween e c'è questa cosa che puoi scegliere la tua zucchetta ed è veramente bello. E quelle sono appunto coltivazioni. Stessa identica cosa il periodo delle fragole, ci sono proprio i campi, le strawberry patches. Cos'altro? Ci sono tanti eventi. E, anche per esempio, se andate nelle fattorie ci sono appunto le fattorie adibite a bambini, soprattutto che magari potete toccare gli animali, potete mungere le mucche e dargli da mangiare. E poi ci sono gli stand in cui vendono la frutta o la verdura fresca, per esempio la marmellata fatta da loro, il formaggio. Quindi ci sono. Poi dipende ovviamente da dove vivete, cioè per esempio noi comunque viviamo negli Stati Uniti, viviamo appunto, cioè mia madre mi chiama, mamma non adesso, viviamo appunto in Virginia e qui ci sono tantissimi spazi, c'è tanta natura, ci sono tanti campi, quindi non è una cosa appunto rara. Quindi assolutamente sì, si può trovare. La qualità, certo, la qualità bisogna sempre vedere che tipo di qualità hai rispetto alla qualità italiana, ovviamente, però su questo purtroppo ragazzi ci dobbiamo adattare perché altro non si può fare. E questo porta, come si diciamo a Roma, come diciamo in italiano, questo porta al convento. Allora. Scrivo a mia madre, scusatemi, perfetto. Passiamo all'altro audio. Lei è Andrea. Andrea con due A finali, cioè quindi Andrea. Ok? Perfetto.
Ciao Ila, buongiorno. Volevo chiederti, ma tu e Dylan avete mai pensato o comunque pensate in futuro di prendere animali, cane, gatto, insomma qualsiasi tipo di animale? E soprattutto, come vengono vissuti lì in America? Perché noi in Italia abbiamo molto l'abitudine di umanizzarli, li trattiamo proprio come figli. In America c'è questa ottica oppure no?
Ok, Ciao Andrea, grazie per il tuo audio e ti rispondo subito. Allora, primissima domanda che mi fate molto molto spesso, se io e Dylan abbiamo mai pensato di prendere un animale, un gatto o un cane? Assolutamente sì, tantissime volte andiamo da PetSmart, che è appunto il negozio per gli animali, e andiamo a vedere, loro hanno il reparto per adottare i gattini e ci sono sempre i gattini nelle come si dice cage nelle aspettate che è un momento di non mi ricordo come si dice gabbie, scusate, quindi tante parole in italiano. E sempre andiamo. Dylan è un grandissimo amante degli animali, ma soprattutto lo vorrebbe un gatto. Io sono gatto cane, però mi piacciono di più i cani. Però anche il gatto è molto molto bello. E ci abbiamo pensato tante volte. L'unica cosa, l'unico motivo per cui non l'abbiamo ancora fatto è per il semplice fatto che il fratello, comunque nei militari, molto spesso va in missione, dovremmo lasciarlo a qualcuno e qui comunque lasciarlo nelle sai, nei residence o comunque come li chiama, delle pensioni per gli animali costa tantissimo, costa anche in Italia, ma qui negli Stati Uniti è veramente una cosa. Cioè, non si può sentire quanto costa. E questo perché? Perché molto spesso capita che io vado in Italia, adesso per esempio dobbiamo venire in Italia per un lavoro, e dove lo lasci? Cioè, già il fratello c'ha già tre cani, capite bene che è un problema. Poi ripeto, lui va spesso in missione, magari non c'è nessuno, anche lui è costretto a lasciare i cani, da qualche parte. Insomma. Ovviamente non c'è bisogno che io vi dica che avere un animale è un impegno, è un impegno. Io lo vedo tantissimo con il. A parte io ho già un cagnolino, se mi seguite lo sapete, è Miele, che è a Roma con mia mamma e mio papà, il mio amore, il mio primo cane è stato. Io ho avuto due gatti prima di Miele, poverini, sono morti tutti e due di vecchiaia. E poi ho avuto Miele e Miele è stato adottato, l'abbiamo trovato in una busta di plastica, poverino, l'ha trovato mia cugina e poi insomma l'abbiamo trovato insieme, lei c'era la mamma di mia cugina con mia madre, al mio paese giù in Calabria, purtroppo l'hanno trovato nei secchioni della spazzatura, chiusi in una busta di plastica, lui e la sorellina appena nati. Veramente è una cosa atroce, non si può sentire sta cosa, vabbè. Ma no, non mi dilungo su sta cosa perché sennò comincio a fare fuoco e fiamme. Purtroppo c'è un grande problema nel mio paese, giù in Calabria, perché tante volte non solo il modo in cui abbiamo trovato il mio cane, ma abbiamo avuto più e più volte paura che ci avvelenassero miele. Perché purtroppo c'è una mentalità molto molto sbagliata. Alcune persone hanno ancora, soprattutto le persone un po' più anziane, c'è una mentalità veramente sbagliata. E se ne vedono tantissimi animali abbandonati, che vengono abbandonati purtroppo. E ve lo dico perché io, mia mamma è siciliana, mio papà ha origini calabresi e noi andiamo molto spesso in Calabria, in Sicilia. E abbiamo sempre assistito a delle situazioni veramente inumane, ecco, però vi ripeto, non mi dilungo su sta cosa perché sennò mi arrabbio. E quindi noi abbiamo adottato Miele, la sorellina è stata adottata, pensate, dai nostri vicini di casa giù in Calabria e si rivedono tutte le estati. Si rivedono Miele e Sally che sono completamente identici, Miele è semplicemente un pochino più cicciottello. E si amano, si amano. All'inizio Miele, prima che Sally venisse sterilizzata, era innamorato di Sally, ecco. Diciamo così, era innamorato di Sally. Invece adesso sono amici, ogni volta che si vedono l'estate, infatti mi manca un po' questa cosa, perché io tutte le estati andavo in Calabria, in Sicilia, e quindi vedevo sempre Sally e andavo giù in Calabria, al mio paese. Ed era sempre bellissimo vedere Miele che incontrava Sally, e quindi un po' quelle cose mi mancano. Mi manca poi ovviamente Miele tantissimo. Quindi diciamo che io ho già, il mio cuore già appartiene a Miele. Però ovviamente ci abbiamo pensato tantissime volte. Ripeto, per adesso dobbiamo anche un pochino capire cosa succederà nella nostra vita. Non sappiamo se Dylan rimarrà nei militari. C'è anche la possibilità che se Dylan dovesse rimanere, dovesse appunto firmare nuovamente il contratto, ci potrebbero mandare in qualsiasi posto, cioè ci potrebbero mandare a dirvi anche in Giappone. Esempio stupidissimo, anche perché Dylan, se dovesse, ripeto, rimanere, ritornerebbe in sea duty, e in sea duty vuol dire che lui dovrebbe tornare in missione e mi ritroverei sempre io da sola con l'animale. E se voglio andare in Italia, capite bene che è un problema. Quindi per adesso stiamo temporeggiando. È semplicemente questo il motivo. Assolutamente ci abbiamo pensato tantissime volte. Io e Dylan siamo grandissimi amanti degli animali e ovviamente se dovesse succedere saranno degli animali adottati. Per favore, ragazzi, mi raccomando, io ve lo dico sempre anche sui social, ne parlo. Poi ovviamente ognuno è libero di fare quello che vuole, però ci sono tantissimi animali che hanno bisogno di amore, hanno bisogno di essere adottati. Vi prego, non comprate, se riuscite, adottate, perché veramente vi danno tanto amore, lo stesso amore che vi può dare un cane di razza. Se riuscite, per favore, adottate e non comprate, mi raccomando. Non voglio fare l'animalista. Ma tu compri. No, assolutamente, ognuno è libero di fare quello che vuole. Però se riuscite, è veramente un gesto, un grande gesto d'amore. Ci sono tantissimi cagnolini, gattini che hanno bisogno del vostro amore. Quindi mi raccomando, ragazzi, un po' di amore, insomma. Vabbè, non mi sto a dilungare su questa cosa. Comunque, invece come trattano gli animali gli americani? Allora, c'è sempre ovviamente questo grandissimo amore per gli animali, assolutamente. L'unica cosa che ho notato e che non mi piace moltissimo, e ve lo dico, ve lo prendo come esempio, il fratello di mio marito, che lui ha 3 cani. Una cosa che non mi piace di alcuni americani, e ripeto non tutti, ma alcuni, quelli che insomma ho visto, una cosa che fanno, non portano i cani a passeggio. Il gatto, non parlo di gatti perché i gatti comunque sono, a meno che non è abituato il gatto ad andare in giro con la pettorina, ma io non penso, sono più animali appunto, i gatti sono più a casa. I cani hanno bisogno di uscire, interagire con altri cani. La passeggiata è importantissima per sfogarsi, cioè la passeggiata non è soltanto fare cacca e pipì, la passeggiata è poter far sfogare il cane dopo che magari è stato a casa 6 ore, 7 ore, 8 ore che siete andati in ufficio. Adesso, grazie a Dio, i miei genitori sono in pensione, quindi miele. Amore mio, per la sua felicità sta H24, soprattutto con mia madre, che mia madre è il suo amore più grande, no? Lo sapete, dicono che i cani, ogni membro della famiglia lo vedono come hanno un posto, no? Nella classifica. Ecco, il mio cane vede mia madre come la padrona, come proprio l'amore della sua vita. Cioè, mio cane muore senza mia madre. Fatto sta che quella è un'altra problematica di quando loro devono venire qua in America a trovarmi. Purtroppo Miele soffre di depressione, cioè lui sta malissimo quando mia mamma e mio papà non ci sono. Fatto sta che quando solo loro sono venuti a New York, io ero una ragazza alla pari, ci siamo incontrati a New York, siamo stati 15 giorni tutti insieme e il mio cane era rimasto appunto con la fidanzata, con l'ex fidanzata di mio fratello, dentro casa nostra, e per appunto non farlo, sai, il cambiamento, eccetera, eccetera. Il mio cane è stato malissimo, non mangiava, non dormiva, non usciva da sotto il mobile. Purtroppo questo è un grande problema. Ci sono degli animali che sono molto attaccata ai padroni, e questo è appunto un altro problema di quando appunto i miei genitori dovranno venirmi a trovare qui negli Stati Uniti. Stiamo cercando un po' di capire se magari se lo possono portare, però si vedrà. Però ripeto, vi dicevo, la cosa che non mi piace è questa cosa di non portare i cani a passeggio. Cioè il fratello di mio marito ha, per carità, e questo è perché moltissimi americani hanno grandissimi spazi, hanno dei giardini immensi, backyard immensi dietro le case. Il fratello di mio marito ha una casa enorme e c'ha un giardino enorme, ma questo non significa che il cane tu non lo puoi portare a passeggio, il cane deve interagire con gli altri cani. Cioè, i cani del fratello di mio marito non hanno mai visto altri cani, a parte i 2 cani Gli altri due cani che vivono con lui, ma i cani del fratello di mio marito non sono mai portati, non sono stati mai portati a passeggio, non hanno mai interagito con altri cani. E questa è una cosa che io vedo troppo spesso da parte, è un comportamento che non mi piace, che vedo molto spesso da parte degli americani, perché vedono come, ah, io vedi, c'ho il giardino grande, quindi il cane non lo devo portare a passeggio, basta e fa la cacca e la pipì. Assolutamente no, assolutamente no. Il cane ha bisogno di essere portato al passeggio non solo per sfogarsi, per annusare, sentire odori nuovi, che quello già per loro è un allenamento, è un workout, utilizzare il nasino, e soprattutto interagire con altri cani. Cioè, ragazzi, cosa importantissima, soprattutto noi che in Italia viviamo soprattutto negli appartamenti, il cane non è che ha bisogno, cioè il cane ha bisogno di uscire 3 volte e ha bisogno di fare una passeggiata. Cioè io, Miele, noi lo portiamo sempre al Parco della Caffarella, a Villa Lais, a Villa Lazzaroni. Prima lo portavamo nelle aree cani, poi dopo che c'è stato quell'incidente che Miele stava per morire, che un cane l'ha zannato, è atroce ragazzi, quella è stata penso la cosa più traumatica della mia vita, è stato azzannato e... abbiamo curato la ferita, dopo un giorno, 2 giorni ha cominciato ad avere la febbre alta perché non ci siamo resi conto che la ferita si era infettata e quindi abbiamo denunciato la persona, Miele stava per morire, è veramente stato un trauma e quindi l'area cani l'abbiamo un po' accantonata, però il mio cane fa delle passeggiate lunghissime, il mio cane non viene tirato se odora la pipì, se odora la cacca, quelle sono loro istinti, istinti animali che non devono essere bloccati, come la passeggiata, come l'interagire con altri animali. Quindi questa è una cosa che assolutamente non mi piace degli Stati Uniti, anche perché non portano a spasso il cane? Perché loro non camminano, questa ormai è una cosa risaputissima degli americani qui in America. Noi viviamo a casa, abbiamo in questo loop, diciamo, in questo nostro il vicinato è una strada privata, noi abbiamo delle telecamere H24 e fa il giro, sono delle stradine private prima di arrivare alla strada principale e vedi i proprietari che fanno fare la passeggiata al cane perché qui davanti proprio ca davanti casa mia c'è un mini parchetto dove ci sono appunto dove possono fare i bisogni gli animali, c'è scritto proprio che ne so dog park, una cosa del genere, ci sono anche le buste di plastica per la cacca, la pipì, ma è minuscolo. E sì, io vedo molto spesso dalla finestra, sto andando da soli, sti cani camminano, fanno la pipì, la cacca e tornano a casa, cioè 5 minuti e tornano a casa, non si può vedere sta cosa, assolutamente no. Quindi questo è il problema principale, gli animali, scusate, gli americani non camminano e di conseguenza non lo portano, non stanno lì, se poi soprattutto hanno un giardino bello grande, non stanno lì a pensare devo portare il cane al parco, anche perché devono prendere sempre la macchina, e purtroppo questo va ad influire sul portare il cane a passeggio. Quindi questa è una cosa che non mi piace. Altra cosa che ho notato che assolutamente non mi piace è il fatto che loro hanno sempre una gabbia dentro casa e il cane dorme dentro la gabbia. Il cane dorme dentro la gabbia e la gabbia viene chiusa. Stessa identica cosa quando prendono dei cuccioli, subito dall'inizio li mettono dentro le gabbie. Ragazzi, questa è una cosa che io non capisco, non concepisco. Quindi forse a questo ci colleghiamo al fatto che tu mi hai chiesto se vengono trattati come, diciamo, membri, come un po' gli umanizziamo. Forse ti dico che no. A questo punto ti dico, se ci penso a questa cosa, non penso, perché per carità, poi ci sono tantissime persone che fanno dormire i cani, cioè io vedo che ne so su TikTok tantissime persone che fanno dormire i cani dentro al letto, insomma come facciamo anche noi, molti di noi, e trattano i cani come i membri della famiglia, ma però ho visto questa cosa della gabbia un pochino troppo spesso e se vivete negli Stati Uniti o siete stati a casa di americani mi potete confermare questa cosa, ne sono certa. Ed è una cosa che assolutamente non mi piace e non concepisco, non capisco. Fatto sta che avevo visto ultimamente, mi è uscito un video su TikTok di una persona che stava cercando di fare il training al puppy, al cagnolino appena preso e giustamente quella stava davanti alla gabbia tutta la notte perché il cagnolino piangeva tutta la notte. E grazie al cavolo, tu lo fai dormire dentro la gabbia chiuso. È un cagnolino appena nato che è stato anche probabilmente allontanato dalla mamma. Quello c'ha bisogno di dormire con te in camera con te, almeno metti la cuccia vicino a casa a letto. Insomma, cose che non, io non concepisco, quindi su questo ti posso dire che forse solo alcuni trattano i cani, i gatti come noi, però ci sono anche altri americani che hanno, insomma, li trattano allo stesso modo in cui li trattiamo noi. Spero di aver risposto alla tua domanda. Scusate se mi dilungo come al solito. Ultimo audio. Questo. Allora, vi faccio una premessa, ci ho pensato un pochino prima di voler appunto farvi sentire questo audio e parlare di questa cosa, perché è un argomento molto delicato, che però mi sono resa conto se ne parla veramente troppo poco, se ne parla troppo poco e mi sono resa conto che dopo la mia esperienza tantissime donne mi hanno scritto e mi hanno ringraziata perché mi hanno detto prima di tutto grazie per averne parlato perché solo poche donne l'hanno vissuta e questa cosa e parlarne finalmente ho trovato qualcuno che è riuscito a parlarne e finalmente mi sono sentita meno sola e soprattutto proprio parlarne in generale perché è un argomento che viene trattato molto poco. Per il semplice fatto che molte donne non riescono a parlarne, è un argomento molto delicato, è un argomento doloroso e ci sono tantissime donne che non riescono a parlarne. Altre invece che... cosa sta succedendo? Ah, ok. Altre invece che magari come me, che sono un pochino più forti, hanno un carattere un pochino più aperto e quindi riescono a parlarne più facilmente. Quindi ci ho pensato tantissimo, se parlarvene oppure no, e poi ho detto, sai che ti dico, mi ha aiutato, prima di tutto ha aiutato me quando ci sono passata e ho visto video di altre donne su TikTok, soprattutto americane. E quindi, e poi ho visto i commenti delle donne che mi hanno detto che le hanno aiutate e quindi ho deciso di parlarne. Chiedo scusa se magari ci sono delle donne che stanno ascoltando, che è un argomento un po' doloroso, che magari l'hanno passato nella loro vita perché purtroppo è qualcosa che succede molto spesso, nonostante non se ne parli, perché non, il non parlarne ti dice: ah, vedi, mi è successo solo a me, ma è una cosa che succede purtroppo molto, molto spesso. Semplicemente alcune donne non si sentono di parlare, non si sentono, non vogliono parlarne perché è un argomento molto delicato. Comunque, vi faccio sentire. Lei è Silvia, ok?
Ciao Ilaria, mi chiamo Silvia, ho 30 anni e come argomento per il tuo podcast vorrei proporre la perdita della gravidanza. Io l'anno scorso purtroppo l'ho vissuta e il senso di rabbia, sconforto, impotenza è stato veramente devastante, anche perché ho perso la mia gravidanza a 7 settimane e 6 giorni, quando ancora non lo sapeva quasi nessuno e questo non mi ha permesso di confrontarmi con altre donne e di sentirmi meno sola. Anche perché poi quando succede tutto sembra amplificato intorno a te, tutte hanno gravidanze bellissime, perfette, bambini stupendi e a tutto sembra andare male solo a te. Io credo che altre mamme o altre donne che hanno sofferto questa situazione, possano capire questo dolore. E, io credo che tu con il podcast possa veramente aiutare, queste donne che hanno vissuto come noi questo tipo di situazione a sentirsi meno sole. E niente, ti ringrazio per l'opportunità di partecipare al podcast anche a noi che ti ascoltiamo. Grazie.
Ciao Silvia, questo appunto è l'argomento, per quello vi dicevo, se siete un pochino sensibili, magari potete skippare, l'ho messa come ultima domanda proprio per questo motivo. E ripeto, io la vedo così, ci sono tante donne forti che hanno il coraggio di parlarne, dopo che ovviamente sono arrivate ad un punto in cui, diciamo, è una cosa assolutamente, non sto dicendo che è passata, perché è una cosa che ti porti sempre dentro, è un dolore che ti porti sempre dentro e ti porterai sempre. Però ci sono donne, magari come, è sempre una questione ovviamente di carattere, come me, che alcune giustamente non ne vogliono parlare e altre invece magari si sentono, ne sentono il bisogno e si sentono anche meglio a parlarne. Ecco, io faccio parte di questa categoria. E sapere che posso aiutare altre donne anche soltanto parlandone mi aiuta. Mi ha aiutato anche quando è il periodo in cui è successo e ve ne ho parlato, mi ha aiutato tantissimo. E quindi ho sentito questo audio e ho detto, avrei voluto comunque parlarvene a prescindere in uno degli episodi, quindi è stato il momento, insomma, più giusto. Allora, se mi seguite, non so se appunto se mi seguite, sapete che ne ho parlato sui social, purtroppo a settembre dell'anno scorso sono rimasta incinta e alle 8 settimane, quando sono andata a fare l'ecografia, la prima ecografia, abbiamo scoperto, è stato un evento molto drammatico della mia vita, e sono stata anche seguita da una psicologa perché mi ha cambiata, è stato una botta psicologica veramente veramente pesante. E il giorno stesso, cioè, immaginatevi la situazione: tu vai felice che sei rimasta incinta e vai a fare l'ecografia, e nell'arco di un'ora io non solo ho scoperto che non c'era nulla dentro di me, quindi non c'era un feto, non c'era assolutamente nulla, ho scoperto di avere una gravidanza molare, ho avuto una mola completa, perché poi appunto hanno fatto tutte le analisi, hanno scoperto che purtroppo avevo una mola completa. È stato traumatico perché, ripeto, in un'ora mi hanno detto: non c'è nulla dentro di te, anzi hai una mola, e se non viene operata il prima possibile questa mola può portare ad un tumore maligno. Ci sono purtroppo tantissime donne che hanno dovuto subire l'operazione, il raschiamento praticamente, e nonostante ciò, purtroppo sono rimaste delle cellule e hanno dovuto poi fare sedute di chemioterapia. Quindi, insomma, una situazione abbastanza pesante, soprattutto perché io ero sola, non c'era la mia famiglia con me, le mie amiche con me, non c'era nessuno. È stato un periodo della mia vita molto, molto, ripeto, drammatico e doloroso. Adesso, ripeto, mi ha aiutato anche un percorso dalla psicologa, e l'ho detto anche a tantissime donne che mi hanno scritto, che mi hanno ringraziata di averne parlato, e che appunto le ho aiutate parlandone, e appunto anche a loro ho consigliato: guarda, se so che purtroppo è qualcosa che ti rimane dentro, se ti può aiutare vai dalla psicologa, perché mi ha aiutato tantissimo. Vi leggo in poche parole cos'è una gravidanza molare o una gravidanza con mola, così almeno appunto sappiamo. Ovviamente lo potete trovare su Google. È una gravidanza molto rara, solo a pochissime donne può succedere, è praticamente quando due spermatozoi vanno a fecondare lo stesso ovulo. Cosa vi dice? Le donne con una gravidanza molare sembrano incinte, ma l'utero aumenta di volume molto più rapidamente rispetto ad una normale gravidanza. La maggior parte delle donne lamenta nausea intensa e vomito, sanguinamento vaginale, in alcuni casi pressione sanguigna molto alta. Vengono effettuate un'ecografia ed esami del sangue per misurare insomma la gonadotropina. Scusate, questa parola non riesco a leggerla. Gonadotropina corionica umana. Le gravidanze molari vengono trattate mediante dilatazione e raschiamento. Se il disturbo persiste, si procede con la chemioterapia. Quindi praticamente vi dice una mola, quindi si sviluppa una mola anziché un feto. È una gravidanza molto rara, la gravidanza molare si sviluppa con un feto vivo, in questi casi di solito il feto muore e si verifica un aborto. Quindi, e poi appunto vi spiega che potrebbe portare ad un tumore benigno o ad un tumore maligno. È anche per questo che dopo l'operazione viene mandata la massa, insomma quello che hanno preso dall'utero, e viene analizzato per capire un attimo se c'è il rischio di un tumore benigno o maligno. Insomma, è stato, non c'è bisogno che ve lo dica, è stato un periodo veramente pesante e brutto della mia vita, perché ripeto, da un momento all'altro hai la felicità, sei incinta, vai per fare la prima ecografia per finalmente vedere cos'è che ti porta quel crampetto, quella nausea, e poi ovviamente vieni a scoprire che non è nulla di tutto ciò, anzi è qualcosa che sta crescendo dentro di te e può farti del male. Quindi è qualcosa che veramente non auguro nemmeno al mio peggior nemico, ma in generale purtroppo io ovviamente ho avuto questa esperienza, ma in generale gli aborti, le gravidanze particolari che poi portano purtroppo ad aborti, è qualcosa che purtroppo nella vita succede, può succedere, scusatemi, è un po'... E è sempre qualcosa che, ripeto, è qualcosa che vi portate sempre dentro e vi porterete sempre, quindi è normale la mia reazione, scusatemi, ogni tanto capita. È qualcosa che, ripeto, è un dolore che rimane sempre, ovviamente è un dolore che... piano piano riesci ad attenuare sia con il tempo e poi se poi hai la fortuna di avere il tuo bimbo arcobaleno, che come dicono, come appunto dicevamo, io sono anche in un gruppo Facebook di supporto per donne che hanno avuto la gravidanza molare, alla fine del tunnel c'è sempre la luce. E quindi diciamo che quel dolore piano piano cerchi di attenuarlo, ripeto, prima di tutto con il tempo e poi se riesci ad avere il tuo bimbo arcobaleno, che poi quello ovviamente nel momento in cui scopri che sei di nuovo incinta, ovviamente c'è la paura eccetera eccetera, ma allo stesso tempo la felicità che è immensa, che capito, hai la fortuna che finalmente sei riuscita anche tu. L'aborto, come ripeto, l'aborto come la gravidanza molare o come qualsiasi tipo di gravidanza problematica, se ne parla molto molto poco e a me ha aiutato tantissimo, ripeto, tantissime donne qui negli Stati Uniti, perché comunque gli Stati Uniti sono più grandi, quindi la percentuale di gravidanza molare, nonostante sia molto rara, era molto più alta dell'Italia. Fatto sta che tantissime ragazze, poi quando io ho messo i video su TikTok, i video sono andati virali, mi hanno scritto e mi hanno detto sei la prima persona che ne parla, finalmente ho trovato qualcuno che seguivo già da tempo e ha avuto la mia stessa esperienza, veramente tu non sai quanto mi hai aiutata, mi sono sentita meno sola. Io ci credo tanto a queste cose, fatto sta che io è anche per questo che molto spesso creo contenuti e parlo di determinati argomenti, perché io ci credo tanto a questa cosa, io credo tanto al sostegno, prima di tutto al sostegno tra donne quando c'è, perché siamo un po' in carenza di sostegno tra donne purtroppo sui social. Io ci credo tanto perché può aiutare, ti aiuta psicologicamente, è qualcosa che sembra stupido, soprattutto per la situazione come la mia, che io sono lontana dalla mia famiglia, dal mio paese, dai miei amici, mi ha aiutato tantissimo, ovviamente c'è stato anche il sostegno di mio marito Dylan che mi ha aiutato tanto, mi è stato tanto vicino perché io sono stata molto male e quindi vi dico... Non sto dicendo che bisogna parlarne di più, perché ovviamente, ripeto, è un dolore e tantissime donne non vogliono parlarne perché è un dolore che fa male parlarne, fa male. Anche io mentre ne parlavo un po' mi sono tornati in mente cose che magari sto cercando di accantonare, però ripeto, ci ho pensato tanto perché questa è stata la mia decisione, rispondere a questa domanda. Ci ho pensato tanto e ho sentito che mi sentivo abbastanza pronta per parlarne e per rispondere a questa domanda. E, è qualcosa che, ripeto, non tutte le donne riescono a parlare, ma è qualcosa di molto più comune di quello che pensiamo. Perché, ripeto, tante non ne parlano perché è un grande dolore e non riescono a parlarne, ma una volta nella vita... almeno il 60-70% delle donne ha purtroppo dovuto subire un aborto. Mia mamma stessa, le mie zie, tutte prime di mio fratello e me hanno avuto degli aborti spontanei o degli aborti dovuti a qualche problematica. Purtroppo sono argomenti di cui se ne parla poco e ripeto, non è colpa di nessuno. Ci sono donne che caratterialmente sono un pochino più forte, riescono a parlarne, e tante donne che non ne vogliono parlare perché non parlandone le aiuta a accantonare quel dolore immenso, perché l'aborto, gravidanze particolari sono un dolore immenso, un dolore che, ripeto, non... scusatemi, sono purtroppo dolori che vi portate dentro, e perdere un figlio, anche che non è ancora nato, è un dolore che rimane sempre. Quindi è giusto parlarne, se avete la capacità, se avete un carattere un pochino più forte, e magari anche voi create dei contenuti sui social, parlarne aiuta. Parlarne prima di tutto può aiutare voi stesse e aiuta chi vi ascolta. Te ripeto, io ho ricevuto tantissimi messaggi, ci siamo aiutate a vicenda, tantissime donne che mi hanno scritto che hanno avuto una gravidanza molare, chi ha avuto la mola completa, chi ha avuto la mola parziale. Ci siamo aiutate a vicenda. Io poi di conseguenza ho dato loro i gruppi Facebook che mi stavano aiutando. Insomma, è una catena. Ripeto, se i social vengono usati nella giusta maniera, possono aiutarci, possiamo aiutarci a vicenda, ci deve essere sta cosa. Capisco che viviamo in un mondo malato, viviamo in un mondo cattivo, purtroppo, soprattutto sui social, però veramente, se potete aiutare, fatelo, perché ripeto, è qualcosa che vi può aiutare, aiuta voi e aiuta chi vi ascolta. E quindi spero di aver risposto alla tua domanda. Mi sono scordata a chi stavo rispondendo, a Silvia, e ti sono ovviamente, Silvia, ti sono vicina. Io ho visto che avevamo già parlato in chat con questa ragazza, e sono vicina ovviamente a tutte le donne che hanno dovuto subire questo grande dolore nella vita. Ma arriverà l'arcobaleno e l'amore nelle nostre vite. Ragazzi, io sono arrivata, penso in questo nuovo episodio, io penso che finalmente siate contenti, perché mi scrivete sempre che volete che io parli tanto. Io penso che ho bisogno pure di bere un po' d'acqua, perché ho parlato troppo, come al solito. E niente ragazzi, io vi ringrazio, grazie mille per aver ascoltato / guardato il mio nuovo episodio podcast. Gli episodi escono come sempre alla vostra mezzanotte di mercoledì mezzanotte, che da me sono, se vivete negli Stati Uniti, nella East Coast sono le 6 di pomeriggio, nella West Coast sono le 3 di pomeriggio. E niente, grazie per avermi ascoltato / guardato, e ci vediamo nei prossimi episodi di Keeping Up with Yaya Rondi. Ciao!